Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Terza puntata. Oliver si trovava da 3 settimane o da 1 mese con l'impresario di pompe funebri. Il signor Sowerberry stava cenando con la moglie nel piccolo tinello dal momento che la bottega era chiusa, quando, dopo numerosi e deferenti sguardi rivolti alla sua compagna, disse: «Mia cara!» Era sul punto di aggiungere qualcos'altro, ma poiché la signora Sowerberry aveva alzato gli occhi con un'espressione singolarmente poco propizia, si interruppe di colpo.
«Ebbene?»
domandò la signora Sowerberry in tono aspro.
«Niente, mia cara, niente», rispose il signor Sowerberry.
«Ah, villano che non sei altro!» esclamò con veemenza la signora Sowerberry.
«Ma no, non si tratta affatto di villania», spiegò umilmente il signor Sowerberry.
«Credevo che tu non volessi starmi a sentire, mia cara. Volevo dire soltanto...»
«No, non rivolgerti a me», rispose la signora Sowerberry con affettazione. «Rivolgiti a qualcun altro».
E a questo punto seguì una nuova risata isterica che spaventò moltissimo il signor Sowerberry. È questo un espediente coniugale comunissimo e non di rado molto efficace. Infatti, ottenne subito che il signor Sowerberry implorasse come uno specialissimo favore di poter dire quello che la signora Sowerberry era curiosissima di sapere. Dopo un breve alterco, protrattosi per meno di 3/4 d'ora, il permesso venne concesso con la massima degnazione.
«Si tratta soltanto del piccolo Twist, mia cara», disse il signor Sowerberry. «Un ragazzino davvero di gran bell'aspetto, cara».
«Lo credo bene, tenuto conto di quanto mangia», osservò la signora.
«Ha sul viso, mia cara, un'aria malinconica», continuò il signor Sowerberry, «che io trovo molto interessante. Potrebbe essere un accompagnatore delizioso, amor mio».
La signora Sowerberry alzò gli occhi con un'aria notevolmente stupita. Il signor Sowerberry se ne accorse e, senza dare il tempo alla buona donna di intervenire con qualche sua osservazione, continuò:
«Non intendo dire un vero e proprio accompagnatore per i funerali degli adulti, mia cara, ma soltanto per quelli dei bambini. Sarebbe una vera novità la presenza di un accompagnatore proporzionato ai piccoli defunti. Puoi star certa che la cosa farebbe un effetto superbo».
La signora Sowerberry, che aveva parecchio buon gusto in fatto di funerali, rimase assai colpita dall'originalità dell'idea. Ma poiché, tenuto conto delle circostanze, riconoscerlo sarebbe stato compromettente per la sua dignità, si limitò a domandare in tono di voce assai aspro perché mai un'idea così ovvia non si fosse presentata prima alla mente di suo marito. E il signor Sowerberry ne dedusse, giustamente, che ella approvava la proposta. Venne pertanto deciso che Oliver doveva essere iniziato subito ai misteri della professione e che, di conseguenza, egli avrebbe accompagnato il suo padrone non appena ne fossero stati richiesti i servigi. L'occasione non tardò a presentarsi. Era, per l'appunto, una favorevole stagione di malattie. Per dirla nel gergo commerciale, le bare erano in ascesa e nel corso di poche settimane Oliver poté fare molta pratica. Il successo dell'ingegnosa trovata del signor Sowerberry superò anche le sue più ottimistiche speranze.
Nemmeno le persone più anziane nella cittadina ricordavano un periodo nel quale il morbillo avesse tanto infierito, risultando così fatale per i bambini. E molti furono i mesti cortei preceduti dal piccolo Oliver, con il nastro nero del cappello che gli arrivava fino alle ginocchia, tra l'indescrivibile ammirazione e commozione di tutte le mamme della città. E siccome Oliver accompagnava il padrone anche in occasione di quasi tutti i funerali di persone adulte, così da poter arrivare a quella serenità di comportamento e a quell'assoluto dominio dei nervi che sono tanto essenziali nel lavoro di un impresario di pompe funebri, egli aveva non poche occasioni di osservare la splendida rassegnazione e la forza d'animo con la quale alcune persone dalla volontà ferrea sopportano i cimenti e i lutti. Ad esempio, quando Sowerberry doveva provvedere alla sepoltura di qualche anziana signora o di qualche vecchio gentiluomo molto ricchi, circondati da un gran numero di nipoti appartenenti a entrambi i sessi che erano stati assolutamente inconsolabili durante la precedente malattia e il cui dolore era sembrato incontenibile persino in pubblico, dopo il funerale e non appena rimanevano soli, non sarebbero potuti essere più contenti e soddisfatti e conversavano insieme allegramente, come se la loro serenità non fosse mai stata minimamente turbata. Anche i mariti sopportavano la perdita della moglie con la calma più eroica. Quanto alle mogli, si vestivano a lutto per la morte del marito come se, anziché affliggersi in gramaglie, fossero decise a rendere le vesti del lutto belle ed eleganti il più possibile. Si poteva osservare inoltre come dame e gentiluomini, abbandonatisi a tutte le manifestazioni di un disperato dolore durante la cerimonia della sepoltura, si riprendessero quasi subito una volta rientrati in casa e ridiventassero del tutto sereni dopo aver sorseggiato il tè. Tutto ciò era molto piacevole ed edificante a vedersi. E Oliver lo osservava con somma ammirazione. Pur essendo il suo biografo, non posso affermare con certezza che Oliver Twist fosse stato indotto alla rassegnazione dall'esempio di tutta quella brava gente. Ma posso senz'altro dichiarare che per molti mesi egli continuò a sottomettersi docilmente alle prepotenze e ai maltrattamenti di Noah Claypole, il quale si comportava con lui ancor peggio di prima. Infatti, era diventato geloso di Oliver nel vedere che il nuovo arrivato era stato promosso al bastone nero e al nastro nero del lutto, mentre lui, il più anziano lì, continuava a portare il berretto di lana e le brache di cuoio dei ragazzi che avevano imparato a scrivere e a leggere a spese dell'ospizio. Anche Charlotte trattava male Oliver, perché così voleva Noah. E quanto alla signora Sowerberry, ella era la sua nemica dichiarata per il semplice motivo che il signor Sowerberry tendeva invece a essergli amico. Per conseguenza, tra questi tre da un lato e un'indigestione di funerali dall'altro, Oliver non era di certo soddisfatto come il maiale affamato rinchiuso per sbaglio nel magazzino dell'orzo di una birreria. Ma a questo punto arrivò una svolta molto importante nella storia di Oliver. Un giorno Oliver e Noah erano discesi in cucina all'ora di cena, per banchettare con un piccolo arrosto di montone, una libbra e mezzo della parte peggiore del collo, quando Charlotte venne chiamata altrove e perciò seguirono alcuni minuti durante i quali Noah Claypole, perfido com'era, ritenne di non poter impiegare il tempo in alcun modo migliore che non fosse quello di esasperare e tormentare il piccolo Oliver Twist. Deciso com'era a concedersi questo divertimento innocente, Noah mise i piedi sulla tovaglia, poi tirò i capelli a Oliver, gli torse le orecchie, gli diede del vigliacco, quindi rese nota la propria intenzione di andare a vederlo impiccare non appena questo desiderabile evento si fosse determinato, e lo irritò infine con altre meschine malvagità da quel ragazzo perfido e villano che era. Ma nessuno di questi tormenti produsse l'effetto desiderato, quello cioè di far piangere Oliver. E pertanto Noah cercò di essere più faceto e fece quello che molti imbecilli, i quali godono di una reputazione di gran lunga migliore di quella di Noah, fanno talora quando cercano di essere spiritosi. Decise di ferire il bambino nei suoi più intimi affetti.
«Marmocchio dell'ospizio», disse. «Come sta tua madre?»
«Mia madre è morta», rispose Oliver, «e non osare dir qualcosa di lei». Oliver divenne acceso in viso pronunciando queste parole. Respirò più in fretta e la bocca e le narici ebbero strani guizzi che Noah Claypole ritenne potessero preannunciare l'imminenza di uno scoppio di pianto. Basandosi su questa impressione, Noah tornò all'attacco.
«Di che cosa è morta, marmocchio dell'ospizio?» domandò.
«Di crepacuore, mi hanno detto certe anziane infermiere», mormorò Oliver, ma più come se stesse parlando tra sé che rispondendo a Noah. «E credo di sapere che cosa si debba provare morendo di questo».
«Oh bella, marmocchio dell'ospizio», disse Noah mentre una lacrima striava la gota di Oliver. «Cos'è che ti fa piagnucolare adesso?»
«Non tu», rispose Oliver affrettandosi ad asciugare la lacrima. «Non illuderti».
«Ah, non io, eh?»
esclamò Noah beffardo. «No, non tu», ripeté Oliver in tono aspro.
«E ora basta. Farei meglio non dirmi altro di lei». «Farò meglio!» esclamò Noah. «Ah, questa poi! Farò meglio! Marmocchio dell'ospizio, non essere impudente! Tua madre, figuriamoci! Era un bel tipetto, tua madre! Oh, santo cielo!»
E a questo punto Noah fece di sì in modo espressivo con la testa e per l'occasione arricciò quanto più glielo consentivano i muscoli facciali il piccolo naso rosso.
«Sai, marmocchio dell'ospizio», continuò poi ringalluzzito dal silenzio di Oliver ed esprimendosi in un tono offensivo di finta compassione, il tono di voce più esasperante che esista. «Sai, marmocchio, ormai non si può più rimediare, né naturalmente tu avresti potuto rimediare allora. La qualcosa mi dispiace moltissimo e sono certo che noi tutti ti compassioniamo molto, ma devi sapere che tua madre era una vera e propria donnaccia».
«Come hai detto?» esclamò Oliver, alzando fulmineamente gli occhi.
«Una vera e propria donnaccia, marmocchio dell'ospizio», ripeté Noah imperterrito. «Ed è molto meglio, marmocchio dell'ospizio, che sia morta quando morì, altrimenti sarebbe stata condannata ai lavori forzati o deportata o impiccata, molto più probabilmente impiccata, eh sì».
Paonazzo in viso per la rabbia. Oliver balzò in piedi, rovesciando la sedia e il tavolo, afferrò Noah alla gola, lo scrollò nella violenza della furia fino a fargli battere i denti, poi, immettendo tutta la forza della quale era capace in un pugno, lo scaraventò a terra.
«Mi ammazzerà!» balbettava Noah. «Charlotte, padrona, il ragazzo nuovo mi sta assassinando, aiuto, aiuto! Oliver è impazzito! Charlotte!»
Agli urli di Noah risposero un grido acuto di Charlotte e uno strillo ancor più acuto della signora Sowerberry. La prima si precipitò nella cucina da una porta laterale, l'altra indugiò sulla scala finché non fu del tutto certa che scendere ulteriormente non avrebbe costituito una minaccia alla sua vita. «Oh, piccolo miserabile!» strillò Charlotte, afferrando Oliver con tutte le sue forze, che erano quasi pari a quelle di un uomo moderatamente robusto e alquanto bene allenato. «Oh, piccolo ingrato, orrido farabutto assassino!» E tra una sillaba e l'altra, Charlotte sferrava colpi a Oliver con tutta la sua forza, accompagnandoli a un urlo a beneficio del pubblico. I pugni di Charlotte non erano affatto leggeri, ma nell'eventualità che non bastassero a placare la furia del bambino, la signora Sowerberry si precipitò nella cucina e aiutò la serva a trattenerlo con una mano, mentre con l'altra gli graffiava la faccia. In questa situazione per lui favorevole, Noah si rialzò dal pavimento e martellò di pugni Oliver alle spalle. Si trattava di fatiche troppo violente perché potessero protrarsi a lungo. Quando furono sfiniti tutti quanti e non riuscirono né a urlare né a picchiare oltre, trascinarono Oliver, che ancora si dibatteva e gridava e non era stato affatto domato, nel deposito delle immondizie e lo rinchiusero lì. Ciò fatto, la signora Sowerberry si lasciò cadere su una sedia e scoppiò in lacrime. «Che cosa possiamo fare?» gridò la signora Sowerberry. «Il vostro padrone non è in casa, nessuno può aiutarci e quel pazzo abbatterà a calci la porta entro 10 minuti!» I colpi vigorosi sferrati da Oliver contro la porticina in questione rendevano quanto mai probabile questa possibilità. Poveri noi, non saprei, signora», disse Charlotte, «a meno che non chiamiamo la polizia. Oppure l'esercito», propose il signor Claypole. «No, no», disse la signora Sowerberry, pensando al vecchio amico di Oliver. «Corri dal signor Bumble, Noah, e digli di venire qui immediatamente. Non perdere tempo nemmeno per un momento. Lascia stare il berretto, sbrigati! Puoi premerti la lama di un coltello su quell'occhio nero mentre andrai. Impedirà che si gonfi!» Noah non stette a rispondere e uscì di corsa, meravigliando molto i passanti che lo videro correre all'impazzata, a testa nuda e con la lama di un coltello premuta sull'occhio pesto. Noah Claypole corse lungo le strade più presto che poté e non si fermò nemmeno una volta per riprendere fiato finché non fu giunto davanti al portone dell'ospizio.
«Signor Bumble! Signor Bumble!» urlò Noah, imitando magnificamente lo sgomento e con un tono di voce talmente afflitto e agitato che non solo giunse all'orecchio di Bumble, il quale, si dava il caso, non si trovava lontano, ma lo allarmò al punto da indurlo a precipitarsi nel cortile senza il cappello a tricorno, una circostanza di per sé assai curiosa e inconsueta.
«Oh, signor Bumble! Oh, signore!» esclamò Noah. «Oliver, signore! Oliver! Ah,
cosa? Cosa?»
lo interruppe il signor Bumble con un lampo di piacere negli occhi freddi come il metallo.
Non è fuggito per caso, Noah?»
«No, signore, no, non è fuggito, signore, ma è stato preso da pazzia furiosa!» rispose il ragazzo. «Ha cercato di assassinare prima me, signore, poi Charlotte e poi la padrona. Oh, che dolori spaventosi, quali sofferenze, signore!»
Quando Noah si rese conto che la notizia da lui portata aveva paralizzato né più né meno il signor Bumble, decise di accrescerne l'effetto, lamentandosi 10 volte più forte di prima per le proprie spaventose ferite. E quando scorse un gentiluomo dal panciotto bianco attraversare il cortile, i suoi lamenti divennero tragici come non mai, in quanto giustamente aveva ritenuto opportuno attrarne l'attenzione e destarne l'indignazione. L'attenzione del gentiluomo venne ben presto attratta. Infatti egli non aveva percorso tre passi che si voltò irrosamente e domandò perché mai stesse urlando quel cucciolo bastardo e perché mai il signor Bumble non intervenisse in modo da fornire un diverso motivo per quelle esibizioni vocali.
«È un povero ragazzo che ha frequentato la scuola gratuita, signore», spiegò il signor Bumble. «Ed è stato quasi assassinato». Proprio così, quasi assassinato, signore, dal piccolo Twist.
Per Giove! Esclamò il gentiluomo dal panciotto bianco, fermandosi bruscamente. Lo sapevo! Sin dall'inizio ho avuto lo strano presentimento che quello sfrenato piccolo selvaggio sarebbe finito sulla forca. Ha detto che voleva ucciderlo, ragazzo mio? Domandò il gentiluomo dal panciotto bianco.
Sì, signore, rispose Noah. E per piacere, signore, la padrona vuole sapere se il signor Bumble può trovare il tempo di venire là subito a frustare Oliver, perché il padrone non è in casa.
Ma certo, ragazzo mio, certo, disse il gentiluomo dal panciotto bianco, sorridendo benevolmente e accarezzando la testa di Noah, la quale veniva a trovarsi 7,5 centimetri più in alto della sua. Sei un bravo figliuolo, un ottimo figliuolo. Eccoti un penny. Bumble, fate un salto da Sowerberry con il bastone da passeggio e vedete di risolvere al meglio la situazione. Non risparmiatelo, Bumble. E dite anche a Sowerberry di non risparmiarlo. Non caveranno mai niente da lui senza frustate e senza lividi, asserì il gentiluomo dal panciotto bianco. Ci penso io, signore, replicò il messo.
Là la situazione non era migliorata affatto. Sowerberry non aveva ancora fatto ritorno a casa. E Oliver continuava a sferrare calci con la stessa energia di prima contro la porta. I resoconti della sua ferocia, fatti dalla signora Sowerberry e da Charlotte, furono talmente spaventosi che il signor Bumble ritenne prudente cercare di mettersi d'accordo prima di aprire la porta. Con questa intenzione sferrò, a mo' di preludio, un calcio alla porta dalla sua parte, poi, accostata la bocca al buco della chiave, disse con una voce profonda e impressionante:
Oliver!
Presto, fatemi uscire! Rispose il bambino dall'interno.
La riconosci questa voce, Oliver? Domandò sempre con lo stesso tono di voce il signor Bumble.
Sì, rispose il bambino.
E non ti fa paura? Non stai tremando mentre io parlo? Domandò il signor Bumble.
No, rispose audace Oliver.
Una risposta così diversa da quella che si era aspettato di ricevere e che era abituato a ricevere fece trasecolare non poco il signor Bumble. Egli indietreggiò dal buco della chiave, si erse in tutta la sua statura e silenzioso e attonito volse lo sguardo dall'una all'altra delle tre persone lì presenti.
In quel momento tornò il signor Sowerberry. Dopo che il reato commesso da Oliver gli fu spiegato, con tutte quelle esagerazioni che le due donne ritennero più indicate per destarne la sua furia, egli aprì in un batter d'occhio la porta e trascinò fuori, afferrandolo per la collottola, l'apprendista ribelle. I vestiti di Oliver erano stati lacerati durante le percosse infertegli. Il bambino aveva la faccia coperta di lividi e graffiata. I capelli gli spiovevano scarmigliati sulla fronte. L'acceso rossore dell'ira non era ancora del tutto scomparso, tuttavia, e non appena tirato fuori dalla prigione, egli fissò minacciosamente Noah e parve del tutto imperterrito.
Ti sei comportato proprio come un bravo ragazzino, vero? Disse il signor Sowerberry, scrollando Oliver e rifilandogli uno scappellotto sull'orecchio.
Noah ha insultato mia madre, dichiarò il bambino. «Ebbene, se anche fosse, piccolo miserabile ingrato», disse la signora Sowerberry, «meritava quello che ha detto Noah, e anche di peggio, non è vero», esclamò Oliver. «Sì, invece», disse la signora Sowerberry. «È una bugia», gridò Oliver. A quel punto la signora Sowerberry scoppiò a piangere versando fiumi di lacrime. E quella piena di lacrime non lasciò alcuna alternativa al signor Sowerberry. Se egli avesse esitato anche soltanto per un momento prima di punire Oliver con la massima severità, sarebbe divenuto, come ogni lettore esperto deve ormai essersi reso conto chiaramente e come dimostrano tutti i precedenti in fatto di dispute coniugali, un bruto. Un marito snaturato. Per rendergli giustizia, bisogna dire che, nei limiti delle sue capacità, non molto grandi comunque, egli era ben disposto nei riguardi del bambino, forse perché gli conveniva esserlo, o forse perché sua moglie odiava Oliver. Il fiume di lacrime, tuttavia, non gli lasciava scelta. E pertanto diede al piccolo apprendista una tale dose di botte da soddisfare persino la signora Sowerberry e da rendere alquanto inutile il successivo impiego della frusta parrocchiale. Poi, per tutto il resto della giornata, Oliver rimase rinchiuso nel retro cucina, in compagnia della pompa dell'acqua e di una crosta di pane. In seguito, quella notte, la signora Sowerberry, dopo essersi permessa, rimanendo fuori dalla stanza, vari commenti affatto complimentosi per la memoria della madre di Oliver, entrò e, tra i lazzi e gli scherni di Noah e di Charlotte, ordinò al bambino di salire di sopra e di coricarsi nel suo lugubre giaciglio.
Maria Paiato ha letto Oliver Twist di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.